Sono le 11 passate da 30 secondi circa. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Questa è Pubblica Radio Popolare. Comincia una nuova settimana, dal lunedì al giovedì tra le 11 e le 11.30 potete ascoltare Pubblica in diretta dalle frequenze di Radio Popolare, oppure la potete ascoltare quando preferite in podcast, i podcast che sono scaricabili dal sito di radiopopolare.it alla pagina trasmissioni. Partiamo da questo interrogativo stamattina, e cioè: che futuro può avere un paese che taglia il ramo dell'albero su cui è seduto? È un interrogativo che è legato a vicende di queste ultime settimane, ma per molti di noi probabilmente richiamano anche memorie più lunghe. Parliamo di università e ricerca. Leggo da un documento pubblicato nei giorni scorsi dal sito di informazione scientifica Scienza in Rete. Luglio 2024, la bozza di decreto sul finanziamento delle università ha ridotto di circa 500 milioni di euro in corso d'anno i fondi per l'anno corrente 2024, sollevando, si legge dal sito Scienza in Rete, le proteste della Conferenza dei Rettori e del Consiglio Universitario Nazionale. E poi ancora da quel testo, in agosto è apparso il disegno di legge per il reclutamento, che cambia profondamente le figure previste per i giovani ricercatori, le giovani ricercatrici, insieme a docenti esterni. Il documento denuncia i tagli alla spesa per l'università e porta delle firme importanti, pesanti per il settore appunto dell'università e della ricerca scientifica, perché sono i presidenti di circa 40 società scientifiche italiane. Buongiorno e benvenuta alla professoressa Elisa Annafano, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Professoressa di Ecologia all'Università di Ferrara, Presidente della Federazione Italiana Scienze della Natura e dell'Ambiente. Buongiorno e benvenuto anche a Mario Pianta.
Buongiorno a tutte e tutti.
Che è economista e Presidente della Società Italiana di Economia. Professoressa Fano, comincio con lei. È inappropriato, è impreciso, è sbagliato dire che se si va a tagliare, si tagliano i fondi per l'università, in pratica si sta segando il ramo su cui siamo tutti quanti seduti, su cui in qualche modo è seduto il nostro futuro?
Purtroppo è esattamente come lei ha detto. Mi dispiace, ma queste due ondate, agosto e poco prima, hanno dimostrato proprio che l'interesse del governo, perlomeno di questo governo, per il futuro della nazione non esiste, perché nel momento in cui uno taglia 500 milioni e mette i professori aggiunti, cioè sceglie chi vuole per andare a fare il professore all'università, senza arte né parte, senza concorso, senza niente, vuol dire il disastro culturale, scientifico, e quindi mi dispiace.
Questa è una questione fondamentale, immagino che lei condivida questo approccio, professor Pianta.
Certo, il problema è molto concreto, non è soltanto un effetto delle politiche di tagli che riguarderanno probabilmente molti ministeri nella preparazione dell'attuale legge di bilancio, che deve rispettare i vincoli di austerità che purtroppo l'Unione Europea si è data e che il nostro governo ha accettato. Cioè, c'è un contesto di tagli generalizzati, ma il taglio dell'università è arrivato per primo, prima ancora che si parlasse della legge di bilancio nuova, ed è un taglio perfetta continuità con gli effetti della legge Gelmini di 10 anni fa, che avevano condizionato pesantemente la possibilità di fare ricerca, di sviluppare le attività universitarie in Italia. E gli effetti, quindi, se noi guardiamo questa lunga traiettoria, che cosa vediamo? Un'università che è stata fortemente definanziata fino a 5 anni fa, poi c'è stata una lieve ripresa e c'è stata negli ultimi anni una bolla di risorse che sono venute attraverso il PNRR, che però non contribuiscono al finanziamento ordinario dell'università, ma vanno su iniziative spot, su iniziative temporanee, e hanno anche alimentato il precariato dei giovani ricercatori a tempo determinato. Abbiamo avuto 15.000 ricercatori italiani che sono andati all'estero in un decennio, perché le opportunità di ricerca in Italia in una prospettiva di stabilizzazione non c'erano. Abbiamo avuto una caduta del numero di studenti universitari in molti anni, adesso c'è una lieve ripresa. Abbiamo una forte difficoltà delle università periferiche, nel centro-sud in particolare, che perdono studenti a favore delle università maggiori e contribuiscono a impoverire il tessuto culturale e sociale delle loro aree, e quindi continuiamo ad avere un numero di laureati sulla forza lavoro totale in Italia che è tra i più bassi d'Europa. Quindi abbiamo un quadro strutturale di lungo periodo estremamente fragile, estremamente problematico, e questa politica del governo Meloni stanno indebolendo ulteriormente le risorse e le potenzialità di affrontare questi problemi.
Dicevo appunto del documento che è stato pubblicato nei giorni scorsi dal sito Scienza in Rete. È un documento in cui 39 società scientifiche italiane raccontano quali sono i rischi di un ridimensionamento delle università e della ricerca in Italia. C'è il presidente dell'Associazione Antropologica Italiana, Luca Sineo, poi c'è la presidente dell'Associazione Italiana degli Economisti dell'Ambiente e delle Risorse Naturali, Valeria Costantina, e poi appunto 39 sono le firme che sono in calce a questo documento. Professoressa Fano, chi rischia di più con questi tagli? Perché da quello che le cose di cui stiamo parlando appunto di riduzione dei fondi, quindi dei fondi statali, allora, che avverrà con la prossima manovra del governo, e quindi sono le università pubbliche che si troveranno a dover fare i conti con meno soldi a disposizione, o no?
Certamente sono le università pubbliche. Abbiamo già visto che l'università privata adesso è un momento di particolare difficoltà, e loro emergono perché hanno i soldi dei privati, come le università telematiche, altro non commento perché non vale la pena. Il problema grosso è quello che ha detto il collega, il sud, in modo particolare il centro-sud, perché le università più piccole, più periferiche, sono quelle sicuramente più condizionate. E allora il divario diventa ancora più importante, perché è chiaro che il Politecnico di Milano non subisce particolari effetti, o che ne so, l'Alma Mater di Bologna o la Sapienza di Roma, però se pensiamo a Reggio Calabria il discorso è completamente diverso.
Quindi c'è una discriminazione tra piccoli e grandi, tra centrali e periferici. Vado da Mario Pianta, torno da lui per chiederle, professor Pianta, qui in gioco c'è un'altra ulteriore discriminazione, no? Rischia di patirne da questo taglio ulteriore che arriverà alla spesa per la ricerca e per l'università, soprattutto la ricerca di base, da quello che capivo, da quello che leggevo, rispetto alla ricerca applicata. Per questa seconda, come dire, le università vanno a cercarsi direttamente i committenti, no? Anche tra i privati. Con la ricerca di base è molto più difficile, non si trovano facilmente soldi privati disposti a finanziare quel tipo di ricerca.
Certo, intanto per quanto riguarda l'assegnazione dei fondi attuali, l'ultimo atto del governo, che ha distribuito i fondi del finanziamento ordinario all'università, ha già fatto vedere come c'è una drammatica taglio che colpisce, come si diceva prima, soprattutto le università piccole del centro-sud, che hanno perso 1 milione di euro, 1 milione e mezzo in molti casi, da un anno all'altro, il che vuol dire una caduta drammatica, che vuol dire che una difficoltà a pagare gli stipendi, a far funzionare i corsi di laurea e così via. Quindi siamo in una situazione di difficoltà veramente intense per molte università. Le università che hanno avuto più risorse sono le scuole superiori e ci sono trattamenti di favore per le università telematiche che sono completamente ingiustificate, non devono rispettare gli standard in termini di personale, di didattica, eccetera, la qualità del loro insegnamento è molto spesso problematica e quindi c'è una politica che incoraggia lo svuotamento dell'università statale e l'incoraggiamento delle università private, in particolare di quelle telematiche, che porta direttamente ad una dequalificazione della formazione universitaria e della ricerca. Per quanto riguarda la ricerca, è chiaro che gli ambiti legati alla ricerca di base, pensiamo alla matematica, alle scienze biologiche, che sono legate alla ricerca fondamentale, hanno soltanto fondi che possono venire dalla ricerca pubblica, perché non ci sono imprese che sono interessate a fare ricerche su nuovi teoremi di matematica, anche se magari i nuovi teoremi sono quelli che saranno alla base del prossimo premio Nobel sull'intelligenza artificiale, come abbiamo visto nei giorni passati. Quindi abbiamo una incapacità di guardare lontano, un'incapacità di guardare l'importanza di mantenere viva una capacità di ricerca anche nelle discipline fondamentali a tutto campo, dalle scienze fisiche a quelle naturali, a quelle sociali, a quelle umanistiche, e abbiamo bisogno di renderci conto che se si prende questa strada ci sarà un'ulteriore fuga dei cervelli dal paese, un ulteriore impoverimento delle nostre capacità e poi questo impoverimento si tradurrà anche in una minore capacità di trasferire le conoscenze al sistema economico, al sistema produttivo, alla ricerca medica, alla ricerca industriale e così via.
Professor Pianta, lei parla di incapacità da parte del governo, no, nel fare queste scelte. C'è un'incapacità oppure c'è invece proprio una scelta politica, e cioè di andare a ridimensionare in qualche modo l'università pubblica a favore dell'università privata? Quindi non è che non ci arrivino con un ragionamento i nostri decisori politici del momento, il governo Meloni e il Ministero per la Ricerca Scientifica, ma c'è una scelta di volersi indirizzare e voler indirizzare le risorse altrove.
Sì, è chiaro che ci sono due aspetti. Uno è il prevalere comunque di una logica di breve periodo che non vede l'importanza di lungo periodo che ha la ricerca e la formazione universitaria. Quindi la miopia è un problema anche di governi precedenti, questa difficoltà a guardare lontano. Ma c'è un problema politico che riguarda in modo particolare questo governo. Questo governo detassa il lavoro autonomo senza l'occhio all'evasione fiscale, ha una base sociale fatta di soggetti sociali in cui la conoscenza, la ricerca sono cose estremamente lontane dalla sua base sociale e quindi c'è una scelta politica di privilegiare nell'allocazione di risorse, nei bonus che vengono assegnati, nelle priorità di spesa pubblica, attività che riguardano una base produttiva legata a attività a bassa tecnologia, a bassa conoscenza, l'espansione del mondo produttivo legato alle piccolissime imprese, al turismo, al sfruttamento di rendite di posizione nelle città e nei servizi, quindi attività che usano pochissima ricerca, usano pochissima tecnologia, ma questi sono degli elementi di debolezza strutturale di tutto il nostro sistema economico. Siamo andati a perdere la capacità produttiva nella manifattura, nell'alta tecnologia, nei servizi avanzati e abbiamo sempre più occupazione e imprese che fanno servizi per il turismo e l'ospitalità, la ristorazione, gli alberghi, bed and breakfast. Questo tipo di modello economico è un modello economico che da un lato consolida la base sociale che sta dietro al consenso per le forze politiche che sostengono il governo, ma dall'altra parte porta l'economia del paese, come vediamo, a crescita vicino allo zero e nessuna prospettiva di dinamica futura.
Torno sulle università telematiche, professoressa Fano. Lei prima diceva non me ne faccia parlare, non mi faccia parlare delle università telematiche, ma perché questo? Qual è la pietra dello scandalo? Ce ne ha fatto un cenno prima Mario Pianta, ma volevo ritornare con lei su questo tema. Professoressa Fano, mi sente ancora?
Sì, sì. Io...
Eccola, sì. Adesso la sentiamo.
Dicevo, ci sono due aspetti diversi. Un aspetto di tipo culturale, che ripeto, il collega l'ha già detto, un aspetto di tipo culturale nel senso che le università telematiche, anche quelle private, devo dire la verità, però in modo particolare quelle telematiche non rispettano i canoni previsti dalla nostra normativa. Per cui chiunque può diventare professore all'università. D'altra parte però questo garantisce una, come posso dire, una gestione del sapere dall'esterno, nel senso che siccome io posso scegliere di far venire a far lezione, di fatto piloto quello che che i ragazzi devono apprendere. Quindi direi che è ancora più grave la situazione, perché proprio è un sistema senza controllo, è un sistema che ha garantito per anni, in modo particolare l'ultimo periodo, perché chiaramente tutto questo è uscito fuori con il Covid. Nel momento in cui io ho dovuto fare lezione online, lo studente dice: ma perché io mi devo iscrivere all'Università di Ferrara per fare le lezioni online quando ho l'università, e poi devo andare lì a fare gli esami quando ho l'università che fa tutto online? Comunque io sono molto più rigida contro il governo. In questo momento veramente ha fatto una scelta. Io non gli darei il bonus della incapacità, io darei la colpa proprio in modo specifico a quello che vogliono fare del nostro paese. Quindi,
un tale, diciamo così, un tale colpo alla ricerca, all'università pubblica, che in che cosa si traduce, se non si è già tradotto in parte in questi ultimi anni, perché sono stati anche questi anni in cui il denaro non è corso facilmente verso l'università e la ricerca scientifica. Comporterà che la ricerca alla fine la potranno fare soltanto le grandi multinazionali private, cioè loro avranno i fondi per permettersi ricerca, anche ricerca di base, quindi come dire che non produce subito dei risultati anche dal punto di vista economico, professoressa Fano, e poi la stessa domanda Pianta.
Allora, non è esattamente così, nel senso che noi ci siamo, io sono un ecologo, per cui ovviamente essendo un ecologo ho una base di ricerca teorica e una base di ricerca applicata. Da sempre ho insegnato ai miei ragazzi a fare le domande di fondi su base applicata per avere il risvolto immediato di utilitaristico, diciamo così. Però su questa base noi facevamo anche ricerca pura, proprio perché questo ci consentiva poi di fare delle applicazioni. Questo l'abbiamo sempre fatto, però lei capisce che se io devo andarmi a cercare i finanziamenti, lo Stato non mi dà più una lira, diventa tutto molto più complicato, molto più difficile. In America, che io non amo peraltro, però quando sono stati in America loro facevano una domanda di finanziamento, la domanda di finanziamento, se veniva accettata, copriva tutte le spese per gli anni successivi. Cioè, non è così che funziona da noi è proprio un altro mondo. Per cui,
professor Pianta,
degli Stati Uniti, quando
certo, è
non
chiaro.
Sono una particolare amante degli Stati Uniti.
Professoressa Fano, adesso tra un momento torno da lei per una considerazione finale. Mario Pianta, oltre a questa questione però mi è venuto in mente un altro aspetto che abbiamo soltanto sfiorato, e cioè quelle che saranno probabilmente le nuove norme per il reclutamento dentro le università. Verso che cosa ci si sta muovendo? Da quello che ho capito, verso un'ulteriore fetta di precarietà che viene iniettata nel sistema.
C'è una nostalgia per un ritorno al passato, a un passato in cui i rettori potevano nominare professore chi volevano con questi professori aggiunti. I professori avevano i portaborse che abbiamo gli assistenti senior, gli assistenti junior, i contrattisti di ricerca, sei diversi profili di giovani che sono interessati a fare ricerca, hanno delle capacità e che devono invece sottostare a modalità di relazione completamente lontane da un contratto di lavoro adeguato e da un'attività di formazione alla ricerca strutturata e trasparente. Avevamo risolto un pochino questi problemi con alcuni interventi passati e la prospettiva in particolare del ricercatore del RTT che aveva una prospettiva di stabilizzazione e con il nuovo contratto di ricerca che però non è mai decollato. Adesso anziché concentrarci su traiettorie che tutelino i giovani e ne facciano crescere le capacità di fare ricerca e di lavorare, stiamo creando un sottobosco di figure non regolate, non definite, non si capisce quanti soldi e in che modo potranno ottenere, non si capisce che tutele possono avere. Quasi tutte queste figure non sono rapporti lavorativi, quindi non hanno contributi, non contribuiscono alla traiettoria previdenziale e così via. Quindi abbiamo un ritorno ad una ancien regime in cui il potere baronale di una volta si riaffaccia in modo prepotente.
E allora alle 11:21 Radio Popolare pubblica, io direi che possiamo chiudere qui questa prima parte della trasmissione ringraziando le ospiti e gli ospiti, grazie alla professoressa Elisa Anna Fano, buongiorno e a risentirla presto.
Volentieri, sono qui, grazie.
Professoressa di Ecologia all'Università di Ferrara, presidente della Federazione Italiana Scienze della Natura e dell'Ambiente ed è una delle firmatarie di questo documento di cui abbiamo parlato appunto nel corso della trasmissione. Grazie e a risentirla anche al professor Mario Pianta, economista. Buona giornata.
Buona giornata a tutti, grazie ancora e buon lavoro.
Presidente della Società Italiana di Economia. Quest'ultimo capitolo che abbiamo visto, quello del reclutamento e quindi anche delle figure professionali che entrano all'interno dell'università, sono caratterizzate appunto da un profilo di precariato che aumenta se ancora possibile. Io vorrei chiudere rimanendo nel grande campo della istruzione, della formazione, la scuola in questo caso, perché anche qui la scuola appare sempre di più fondata sul lavoro precario. E allora voglio leggervi una storia che è riferita anche alla mobilitazione che c'è stata sabato scorso a Roma. Sul quotidiano Domani di questa mattina scrivono un pezzo tre attivisti di uno dei gruppi del sindacalismo di base nella scuola, il Club Scuola. I tre attivisti sono Daniela Gallier, Giovanni Del Vecchio e Francesco Armenio. Storia appunto di lavoro precario riferito agli insegnanti delle scuole superiori. Alice è una docente di sostegno precaria, comincia così l'articolo. Lavora da tempo nello stesso istituto perché dopo anni di servizio è riuscita ad accumulare un punteggio tale da poter essere abbastanza certa di essere chiamata lì in quella scuola, questo se compila opportunamente la domanda delle preferenze in agosto. Ma quest'anno Alice non rischia solo di non lavorare, nello stesso istituto in cui insegnava da 3 anni in realtà rischia anche di non essere chiamata affatto, almeno per i primi mesi, e forse non per tutte le ore di servizio. Questo perché il nuovo impianto della formazione in ingresso prevede anche la possibilità di prendere un'abilitazione su un'altra materia per aumentare il proprio punteggio in graduatoria di ben 36 punti. Alice sapeva di poter essere superata da tanti colleghi nel sistema ricattatorio ed estorsivo della gara a punti, ma quei 2.000 euro non li poteva spendere e con una bimba piccola non avrebbe neanche avuto il tempo di studiare e lavorare. E questa è una prima storia che viene raccontata in questo articolo. Un'altra è quella di un altro insegnante, Francesco. Francesco l'anno scorso ha dovuto pagare 300 euro per un ricorso che poi ha vinto. L'algoritmo che da 2 o 3 anni assegna le supplenze lo ha di fatto saltato, assegnando il posto su cui aveva espresso la preferenza a un collega con 40 punti in meno di lui. Intanto ha passato l'anno a vagare tra supplenze brevi e qualche settimana o di soltanto un mese, pagato sempre più in ritardo. Quando ha provato a chiedere spiegazioni alla segreteria, gli è stato risposto che la prossima volta imparerà a pensarci 2 volte prima di accettare una supplenza di quel tipo. E poi c'è un'altra storia che Daniela Galie, Giovanni Del Vecchio e Francesco Armenio mettono dentro questo articolo, un'altra storia appunto di precarietà degli insegnanti nel mondo della scuola italiana. Siamo arrivati di fatto alla fine della trasmissione di oggi di Pubblica. Sono le 11:27 minuti, la linea tra poco andrà a Dira Rubini, a Calt. Vi ricordo che abbiamo parlato appunto di questo documento che denuncia i rischi di ridimensionamento dell'università pubblica, della ricerca scientifica pubblica a causa dei provvedimenti che sta prendendo il governo Meloni, anche quelli legati con la prossima legge di bilancio. Un documento che è stato pubblicato nei giorni scorsi da Scienza in Rete, potete andare a consultarlo entrando nel sito di Scienza in Rete, trovate l'indirizzo con una ricerca semplice su qualunque motore di ricerca. Io vi saluto, ci risentiamo domani alle 13, come sempre una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, ciao!